Buongiorno di nuovo, riprendiamo lì dove avevamo interrotto dalla politica di Litvinov. Allora, stavo dicendo che Litvinov, Maxim Litvinov, era un diplomatico di alta caratura, un personaggio ben accetto negli ambienti della diplomazia internazionale, frequentatore dei salotti di Ginevra, conosceva diverse lingue straniere. E aveva un pregio non indifferente in quel periodo. Riusciva a dire di no al compagno Stalin. Fu uno dei pochi che si oppose in più di una circostanza alle scelte politiche del segretario generale del PQUS e, oltre ad averla vinta, nel senso che passò la sua linea, rimase anche in vita. Ebbe il non secondario pregio di mantenersi in vita nonostante si opponesse alle decisioni di Stalin. Questo è un elemento da considerare, cioè dobbiamo valutare il ruolo che le persone hanno nella creazione di una politica estera. All'interno, quindi i suoi fondamenti, la capacità di attuazione della stessa. La personalità dell'individuo che propone e attua poi una politica estera hanno spesso un ruolo decisivo nell'affermazione della stessa. Il carattere di Litvinov fu tale da fargli, non dico imporre, ma far accettare a Stalin il suo progetto politico, che era un progetto politico che ebbe poi la funzione di portare l'Unione Sovietica, anzi di riportare l'Unione Sovietica ex Russia ad un ruolo primario in campo internazionale. In reazione alla firma del patto Brian-Kellogg, su iniziativa del commissario del popolo agli affari esteri sovietico, sarà firmato il protocollo Litvinov. 29 febbraio 1929. Era un protocollo di intenti iniziale, solito protocollo molto simile a tanti altri firmati in quel periodo, in cui si sanciva la volontà dei contraenti, in questo caso furono tanti, di rinunciare alla guerra come strumento per risolvere le controversie internazionali. Chi firmò questo protocollo, l'Unione Sovietica, i paesi baltici, rinunciava volutamente a utilizzare le armi per risolvere i propri problemi con gli altri firmatari. Firmarono il protocollo i paesi baltici con l'esclusione della Lituania. E cosa molto importante, firmò anche la Romania. Litvinov lo propose anche alla Romania e non si oppose alla firma da parte dei rumeni, e questo denota la capacità di un politico diplomatico in questa circostanza, cioè la capacità di analizzare il momento storico e di vedere anche oltre. A dividere l'Unione Sovietica dalla Romania c'era un territorio piuttosto vasto ed era la Bessarabia, come ho detto prima. Litvinov si rende conto che il problema Bessarabia non poteva essere risolto in così breve tempo. Quindi, visto che l'interesse sovietico in quel momento era il contenimento della Germania, che sembrava non interessare molto nell'area orientale alle potenze occidentali, decide di andare oltre quel problema immediato con la Romania e si firma il protocollo di rinuncia alla guerra anche con la Romania. Da quel momento in poi la politica estera polacca si muove in un contesto che sembra essere un po' più semplice, in quanto ha da una parte una garanzia per i rapporti con l'Unione Sovietica, rapporti che sono diventati più tranquilli rispetto a quelli antecedenti alla fase antecedente alla firma del protocollo o Litvinov. Dall'altro c'è una garanzia da parte della Francia nei confronti di un'eventuale revanche tedesca, ma è una garanzia che è limitata proprio perché i francesi hanno ancora delle perplessità circa una politica estera di assoluto contenimento della Germania. Cioè Parigi vuol bloccare l'eventuale revanche tedesca, ma non si vuole spingere fino a un intervento armato. Nel pieno rispetto degli obiettivi e dei limiti della politica di una media potenza, Varsavia cerca di mantenere dei rapporti, se non proprio cordiali, quantomeno non conflittuali, con le due potenze con cui ha i principali problemi, con cui potrebbe avere principali problemi, tedeschi, la Germania e l'Unione Sovietica. Rispettando questi principi, il 25 luglio 1932 sfrutta il desiderio sovietico di garantirsi le frontiere occidentali, quantomeno di stabilizzarle, e firma il 25 luglio 1932 un patto di non aggressione con Mosca. Perché questo? L'Unione Sovietica aveva un problema da risolvere sullo sfondo ed era quello dell'aggressività giapponese in Estremo Oriente. La politica giapponese dava molte preoccupazioni a Mosca e avere il fronte occidentale libero, sicuro in quel momento, quindi non avere problemi con l'unica potenza che avrebbe potuto recargliere, la Polonia, rappresentava un vantaggio da un punto di vista politico o diplomatico. Inoltre dobbiamo aggiungere che il periodo che stava vivendo l'Unione Sovietica al suo interno, siamo negli anni 30, era un periodo piuttosto duro, erano già iniziate le purghe staliniane all'interno del partito e nella società, purghe che stavano ridisegnando la mappa del potere all'interno del partito e stavano rafforzando ulteriormente il ruolo del segretario generale. Perciò eliminare un problema di politica estera, un problema di sicurezza, ben inteso, che nasceva dai rapporti conflittuali continui con la Polonia, sarebbe stato un vantaggio, senz'altro un elemento positivo. In tale contesto si incontrano due necessità, quella sovietica e quella polacca, due necessità che portano alla stipula di quel patto di non aggressione di cui vi ho fatto cenno prima. Adesso dobbiamo concentrarci sulla figura dell'effettivo leader del governo polacco, della sanazia polacca, Józef Piłsudski. Abbiamo visto come la formazione del maresciallo Piłsudski, adesso era l'ispettore generale dell'esercito, quindi il titolo di maresciallo gli spettava in pieno, il maresciallo Piłsudski avesse avuto una formazione militare e aveva vissuto per parecchio tempo in ambito tedesco, aveva anche conosciuto le prigioni tedesche, conosceva bene la mentalità germanica e le dinamiche che c'erano all'interno del mondo tedesco prima e dopo la guerra. Lui era convinto che nel tempo la Germania sarebbe tornata ad essere una minaccia per la Polonia, sarebbe ritornata a essere una grande potenza. E considerando che il nazismo, siamo nel 1932, non è ancora al potere, ma è già presente con una carica di violenza sconosciuta prima, con una politica interna di aggressione e di condanna continua del trattato di Versailles, Piłsudski, che è uno statista, un militare statista, è un connubio praticamente mai presente nella storia, un connubio che in quel momento però portava bene alla Polonia. Piłsudski si rende conto della futura minaccia tedesca e sceglie per portare avanti la politica polacca un personaggio a lui fedele, ma nel quale aveva molta fiducia. Il 2 novembre 1932 nominò, di fatto lo scelse lui, ma non fu lui a nominarlo, perché non era lui il capo del governo, né tantomeno il capo dello Stato, nominò Josef Beck, un militare, un colonnello, Josef Beck, ministro degli affari esteri. Josef Beck è un personaggio con il quale ci confronteremo parecchie volte nel corso dello studio dell'Europa orientale. Sarà un ministro degli affari esteri e fin quando il suo mentore, il maresciallo Piłsudski, sarà vivo, seguirà in dettaglio le indicazioni del maresciallo. Metterà in atto una politica estera di bilanciamento tra i due principali stati con cui la Polonia aveva rapporti, l'Unione Sovietica a Oriente, la Germania a Occidente. Beck aveva una visione della politica estera polacca anche personale, che poi si innestava nella visione generale di Piłsudski, ma lui riteneva che la Polonia dovesse essere in grado di raggiungere i propri obiettivi indipendentemente dai mutamenti internazionali. E questo è già un aspetto particolare. Piłsudski non la pensava propriamente così. Lui riteneva in maniera più oggettiva che il ruolo della Polonia fosse un ruolo più o meno importante anche in relazione ai mutamenti internazionali. Secondo Beck, il colonnello Beck, la Polonia avrebbe dovuto realizzare i propri obiettivi prescindendo dal contesto internazionale. È una visione nazionalista di sicuro, ma che contiene un errore di prospettiva. Per poter realizzare i propri obiettivi prescindendo dal variare del contesto internazionale, la Polonia avrebbe dovuto essere una grande potenza e non la media potenza che era in quel periodo. Cioè c'è una visione dello Stato polacco che prescinde dalla valutazione dei limiti che la Polonia aveva in quel momento specifico e che soprattutto non valutava le costanti presenti nella storia polacca che interagivano in quel momento con la situazione polacca e limitavano le possibilità di realizzazione degli obiettivi di politica estera di Varsavia. La Polonia doveva dunque essere, per il colonnello Beck, forte e autonoma. Forte poteva anche esserlo, ma per essere forte a livello di una grande potenza avrebbe dovuto avere materie prime, risorse economiche, un forte esercito, un'economia in grado di sostenere uno sforzo bellico eventuale e soprattutto una stabilità interna, che forse era la cosa che più c'era, che non mancava in quel periodo. Oltretutto è una fase in cui Piłsudski è ancora vivo e il suo carisma era un fattore unitario anche dalla parte, anche nella parte avversa dello schieramento politico. C'era da affrontare il problema delle relazioni con i due pericolosi vicini. Con Mosca era stato firmato il patto di non aggressione, quindi le frontiere orientali sembravano essere per il momento garantite, stabili. C'erano molte questioni in sospeso con l'altra vicina di casa piuttosto aggressiva, ed era la Germania. La questione su tutte era quella di Danzica, poi c'era il problema dei tedeschi che erano dovuti andar via, espulsi dai territori, che erano diventati parte integrante della Polonia, e di quelli che erano invece rimasti, una minoranza che Berlino utilizzava sempre per protestare nei confronti del governo polacco, dicendo che c'erano vessazioni, politica di snazionalizzazione, tutto ciò che abbiamo visto essere presente nella storia dell'Europa orientale e dei Balcani, in particolare in precedenza. Però il governo polacco, il colonnello Beck, che è lui che gestisce la politica estera all'interno di quel contorno che è deciso da Piłsudski, il colonnello polacco ritiene essere la Polonia in grado di contrastare la Germania. E si parte da una considerazione, cioè la Germania era già una minaccia, ed era una minaccia che sarebbe diventata concreta se e quando la Francia non si fosse più interessata al progresso tedesco, al suo riarmo, a tutto ciò che ne avrebbe rifatto di nuovo una minaccia. Siccome nel 1934 la Francia ha ancora una politica piuttosto dura nei confronti della Germania, anche se meno rispetto ai tempi precedenti, la Polonia sta tranquilla. Si rende conto Beck che tutto però dipende anche dall'alleata francese, e qui c'è una contraddizione. Se la minaccia tedesca è una minaccia che non può rendersi concreta fin quando la Francia starà addosso, la Polonia non è più allora uno Stato in grado di svolgere una politica estera autonoma, prescindendo dalla situazione internazionale. Diventa il tutto una politica estera che ha dei fattori limitanti alla base, e se nasce e si sviluppa con dei fattori di rischio così evidenti, così forti, è una politica estera che è destinata a commettere degli errori e di conseguenza è destinata al fallimento. Quindi, fin quando le potenze occidentali lo avessero impedito, la Germania non sarebbe stato un pericolo più di quanto non lo fosse ancora in quel momento. Di conseguenza ancora si poteva avere nei confronti della Germania, da parte di Varsavia, un atteggiamento amichevole. Si poteva tentare di giungere a degli accordi non soltanto a valenza economica, ma anche di carattere politico, generale e militare, così come si era fatto con l'Unione Sovietica. In altri termini, Varsavia era intenzionata a firmare un patto di non aggressione con la Germania. Patto di non aggressione che il 26 gennaio 1934 viene stipulato. Questa stipula serviva alla Germania per bloccare i problemi sul fronte orientale. Ma mentre Varsavia la considera questa firma quasi un punto fermo, definitivo, dei propri rapporti con Berlino, Berlino ha un'opinione diversa. Adolf Hitler era diventato cancelliere del Reich tedesco il 30 gennaio 1933. Nell'agosto dell'anno successivo era diventato Führer del cancelliere del Reich, cioè poi Führer del Reich tedesco, e stava portando avanti una politica che mirava inizialmente all'eliminazione degli effetti interni dei trattati di pace, ed era una politica molto dura, una politica che necessitava per il momento una stabilizzazione delle frontiere, quantomeno una stabilizzazione delle frontiere orientali. Ecco perché Berlino ha nei confronti della Polonia un atteggiamento di apertura, di rasserenamento delle questioni. I problemi a Danzica diminuiscono, il Partito Nazionale Nazionalsocialista nella sezione di Danzica opera un po' meno duramente contro la presenza polacca, le minoranze tedesche in Polonia stanno un po' ai margini. Ha bisogno di tranquillità sulla frontiera orientale. Il 26 gennaio 1934 viene firmato un patto di non aggressione, ma è una dichiarazione più che un patto, ma più o meno gli effetti erano gli stessi. Dichiarazione di non aggressione tra la Germania e la Polonia, tra la Germania di Adolf Hitler, un governo che diventa velocemente autoritario, un regime dittatoriale, e la Polonia della sanazia del colonnello Beck agli affari esteri e della figura di Józef Piłsudski dietro le quinte, che in realtà governava lo Stato. Il colonnello Beck ottiene dei successi in questa politica altalenante che doveva servire a rafforzare la Polonia ai suoi confini, ma è una politica che per consolidarsi ha bisogno del mantenimento di uno stato di neutralità pressoché assoluto da parte della Polonia nei confronti dei due stati limitrofi e di ciò che accadeva nel contesto internazionale. E questo è un ulteriore fattore di debolezza nella politica estera di una media potenza, che ha di bisogno del contesto internazionale per poter realizzare i suoi obiettivi. Di fatto si sta isolando la Polonia. Da sola non sarebbe stata in grado di raggiungere quegli obiettivi di sicurezza che si poneva. Comunque, nel momento successivo alla firma della dichiarazione di non aggressione polacco-germanica, la politica polacca va verso un mantenimento di una neutralità sempre più rigida, non soltanto nei confronti degli stati limitrofi, ma anche nei confronti delle situazioni internazionali in cui gli stati limitrofi potessero essere coinvolti. Nel 1935 il colonnello Beck ebbe a scrivere e poi a dichiarare pubblicamente: la politica di Varsavia non potrà mai dipendere da Mosca o da Berlino, e di conseguenza non vi era, secondo lui, alternativa a una politica di neutralità assoluta. In perfetta coerenza con tale impostazione, il governo polacco rifiutò di partecipare al tentativo di Locarno orientale assieme ai francesi e ai sovietici. Cioè, i sovietici vogliono una Locarno orientale a garanzia della frontiera propria, ed è un tentativo che avrebbe dovuto portare a garantire le frontiere tedesche, cioè a bloccarle, a evitare che la Germania si potesse espandere. Probabilmente, non scegliendo in quel momento, Varsavia commise un errore tattico, ma è un errore tattico, o potremmo dire scusabile, ragionevole, perché se la politica da portare avanti era una politica di grande neutralità, di rigida neutralità, che fino a quel momento aveva dato dei successi, rientrando nel contesto generale della follia utopista della sicurezza collettiva, perché non proseguirla, perché non portarla avanti? E di conseguenza non scelgono di aderire a quel progetto di Locarno orientale che era stato mosso dai sovietici. Il 2 maggio 1935 fu firmato il trattato di aiuto reciproco tra la Francia e l'Unione Sovietica. Qualche giorno dopo, il 12 maggio sempre del 35, muore Józef Piłsudski. Muore cioè il fondatore della Polonia contemporanea, o meglio è ritenuto essere lui il creatore del nuovo Stato polacco. Fu senz'altro il personaggio più importante, ma non vanno dimenticati gli altri personaggi che operarono nel suo stesso periodo. Lo stesso De Moschi fu uno dei fondatori del nuovo Stato polacco. Il pianista Paderewski, primo ministro degli affari esteri della risorta Polonia, che importante ruolo ebbe negli Stati Uniti per far decidere il presidente statunitense verso la ricostruzione della Polonia post bellica. Ma la morte di Piłsudski non è soltanto la morte di uno dei padri o del padre fondatore della Polonia contemporanea, e fu anche la morte di un personaggio politico che aveva una grande capacità di analisi della situazione internazionale. Abbiamo già visto cosa pensasse Piłsudski della Polonia. Prima di morire aveva manifestato al colonnello Beck, scelto da lui peraltro come ministro degli affari esteri, le sue perplessità verso un'impostazione politica, quella di Beck, che partiva da un presupposto. Il presupposto della sua politica estera era che Berlino e Mosca, vista l'ostilità ideologica che c'era tra di loro, non si sarebbero mai messi d'accordo in funzione antipolacca. Piłsudski invece riteneva che fosse abbastanza prossima la rinascita dello spirito di Rapallo, cioè della collaborazione, che non era mai stata interrotta del resto, tra Unione Sovietica e Germania nazista. Non dobbiamo dimenticare, tenere sempre presente, che nel periodo che va dal Trattato di Rapallo fino all'avanzata della Wehrmacht in territorio sovietico, tedeschi, nazisti e russi, bolscevichi, ebbero sempre dei rapporti molto stretti. Gli accordi commerciali, gli accordi di scambio di know-how in cambio di materie prime, gli investimenti tedeschi nel Donbass, la fornitura di materiali di alta specializzazione, di tecnici, ingegneri, per far partire lo sfruttamento industriale del Donbass, gli accordi che prevedevano la fornitura di tutto ciò da parte della Germania all'Unione Sovietica in cambio di materie prime, rimasero in piedi, anzi furono perfezionati nel corso del periodo di tempo che separa il Trattato di Rapallo dall'invasione dell'Unione Sovietica. Piatakov, che era il responsabile per l'industrializzazione, ministro economico dell'Unione Sovietica, viaggiava tanto in Germania, passava tanto tempo a Berlino a fare accordi, a intavolare negoziati, quindi che in prospettiva, più che rinascere, si poteva parlare di un rafforzamento dello spirito di Rapallo. Ecco, Beck non riteneva in tempi brevi che ciò potesse accadere, e Piłsudski sì, e lo disse al proprio ministro degli affari esteri, il quale ormai stava portando avanti una politica di assoluta neutralità dalla quale era difficile uscire. Siamo nel 1935, mancano 4 anni all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. La Germania aveva già iniziato il riarmo e si sta posizionando strategicamente in maniera da essere nelle migliori condizioni per poi scatenare la guerra. Quindi i rapporti con la Polonia rientrano all'interno di un contesto strategico che tatticamente porta Berlino a giungere a un riavvicinamento con lo Stato polacco, ed è un riavvicinamento di carattere appunto tattico all'interno di una strategia di ricollocamento internazionale favorevole all'aggressione successiva germanica, quella che era prevista nello stesso Mein Kampf. In pieno rispetto di tale politica, nel luglio 1935, senza i consigli di Piłsudski, ormai morto, il colonnello Beck si incontra a Berlino con il Führer, e in quella occasione Hitler fece una di quelle tante manifestazioni nelle quali era maestro. Si dimostrò affabile, benevolente, pieno di rispetto nei confronti del personaggio con cui si trovava a parlare. Il Führer definì direttamente a Beck, in un discorso dunque ufficiale, la Polonia una barriera essenziale rispetto al comunismo, e parlò di normalizzazione dei rapporti con Varsavia. Normalizzazione significava che non creavano più problemi per Danzica, e che le minoranze tedesche in Polonia non creavano problemi al governo centrale. Inoltre non c'erano rivendicazioni confinari nei confronti della Polonia, nessuna rivendicazione di carattere territoriale. I rapporti con Berlino dunque si rasserenano. La media potenza polacca sembra di essere in grado di gestire autonomamente i rapporti con la grande potenza germanica. Ma il fattore limitante continua ad essere la situazione internazionale, e continua a dire che la Polonia da sola non poteva realizzare i propri obiettivi di politica estera, quindi aveva necessità di un sostegno internazionale. L'occupazione, la rimilitarizzazione della Renania, fatta nel marzo del 36, non produsse delle reazioni dure da parte del mondo occidentale, soprattutto non produsse un intervento armato da parte della Francia contro Berlino, che era quello che si aspettavano a Varsavia, e questo ebbe come conseguenza che il colonnello Beck e il governo polacco ritenessero che soltanto una politica di buoni rapporti bilaterali con Berlino potesse garantire la sicurezza polacca. La mancata reazione francese alla rioccupazione della Renania, alla rimilitarizzazione anzi della Renania, sarà decisiva per le scelte future del colonnello Beck e del governo polacco. Governo polacco che in trattative segrete, per non farlo sapere a Berlino, aveva garantito a Parigi il rispetto dell'accordo del 1921, era un accordo militare di mutua assistenza, in forza del quale Varsavia era pronta a un intervento armato congiunto, però, e polacchi da Oriente e francesi a Occidente, contro la Germania. Trattativa svolta in segreto, trattativa della quale i servizi nazisti erano però a conoscenza, avevano infiltrato il governo francese, i nazisti. I francesi rifiutarono, si allinearono alle posizioni più accondiscendenti degli inglesi e iniziano la politica di appeasement che avrebbe tanto giovato alle ambizioni tedesche. Beck continuerà allora ad attenersi al principio del bilanciamento lungo l'asse est-ovest, così come era stato nel periodo precedente. Rafforzato in questo modo di interpretare la propria politica estera anche dall'azione molto oculata di Berlino. Infatti, nel novembre 1937, alla scadenza della Convenzione di Ginevra sulle minoranze, Varsavia, ma soprattutto Berlino, questo fu più importante, decisero di mantenere lo status quo. Quindi non ci sarebbero stati più problemi per quanto riguardava le minoranze tedesche e polacche dall'una e dall'altra parte. Ma il ministro Beck continuò nel tempo a rassicurare le parti con cui aveva potenzialmente problemi, cioè con Mosca e Berlino, dell'attitudine polacca a non voler mai far parte di schieramenti che fossero contrari a loro. Cioè l'equilibrio sul quale si era basata la politica di Beck nel periodo precedente l'incontro con Hitler e la decisione riguardante lo status quo delle minoranze, l'equilibrio assunse una connotazione che era leggermente diversa. Infatti, diventava neutralità tra blocchi ideologici, e quella già c'era, ma non soltanto tra quello tedesco e quello sovietico, neutralità anche nei confronti dell'Occidente. Cioè la Polonia dichiarava che non sarebbe mai stata parte di alleanze, blocchi o altro di potenze straniere indirizzate contro la Germania o contro l'Unione Sovietica. Possiamo notare come avanzando verso lo scoppio della guerra, i margini di manovra della politica polacca si riducono sempre di più. Il neutralismo come politica estera pagò fino a un certo punto, ma nel momento in cui gli schieramenti cominciano ad essere chiari, la Polonia, più che neutrale, si ritrova a essere isolata e soprattutto isolata in un momento in cui lo spirito di Rapallo, che non era mai morto, che semmai si era rafforzato nel tempo, stava ritornando a diventare più forte, sempre più forte, fino poi alla firma del patto Ribbentrop-Molotov. Di tale pericolo, cioè di essere neutrali ma isolati, Beck si rendeva conto. Era un politico fine, un diplomatico abile, cioè un ministro degli affari esteri che, pur avendo fatto qualche errore di prospettiva, si rendeva conto della situazione in cui si stava cacciando la Polonia. Come tentò di ovviare all'eventuale isolamento? Egli cercò di costruire accanto all'Europa schierata con la Francia e il Regno Unito, all'Europa di stampo sovietico, cercò di costruire una terza Europa, un terzo blocco di potenze, concepito come blocco neutrale rispetto sia al mondo sovietico che a quello occidentale. Cioè doveva essere un gruppo di potenze d'accordo tra di loro che fossero alternative alle intese tra Roma e Berlino, l'asse era già funzionante, e a quelle tra Londra e Parigi. Cioè l'Unione Sovietica, che è vista come minaccia, e sperò soltanto sullo sfondo. Il blocco di neutrali, questa terza Europa alla quale Beck aspira, è un blocco che deve agire proprio al centro dello scontro che si prevede in tempi brevi tra la parte tedesco-italiana e quella anglo-francese, e avrebbe dovuto essere un blocco in grado di influenzare le scelte degli altri due. Il primo passo per la realizzazione del piano avrebbe dovuto essere un accordo con l'Ungheria, ma l'Ungheria sappiamo essere governata da un governo fortemente autoritario. Non era un governo fascista, ma al suo interno c'erano delle forze che comunque si ispiravano al fascismo italiano. In questo periodo la crescita della Germania come potenza e come di conseguenza minaccia aumentava, e aumentava a velocità piuttosto consistente. I polacchi, consapevoli della minaccia, chiusero una fase della loro politica internazionale per avviare una politica più attiva, autonoma e in qualche modo più aggressiva. Cioè, finalmente Beck si rende conto che deve dare un indirizzo diverso, deve mutare un po' la propria politica estera. L'obiettivo di Beck era costringere i paesi europei ad annoverare la Polonia tra le grandi potenze e soprattutto a rispettarne i diritti e gli interessi. Cioè abbiamo una media potenza, con tutti i limiti di ciò che ciò significava e che conosciamo, che voleva a quel punto obbligare la Francia e il Regno Unito ad accettarla come elemento importante, se non decisivo, all'interno della loro politica nei confronti del pericolo ormai assodato o tedesco. Ed era un pericolo che da lì a poco avrebbe assunto un ruolo decisivo. Però i tempi ormai erano cambiati. Hitler aveva esaurito tutte le richieste, le rivendicazioni relative agli aspetti interni dei trattati di pace e può muoversi verso gli obiettivi di espansione che aveva previsto in maniera così lucida. E l'espansione della Germania prevedeva come direttrice l'Est. Era un'espansione che avrebbe dovuto rivolgersi verso i territori orientali, ai quali da sempre la Germania aspirava, cioè i territori polacchi. E quando la guerra scoppierà, la Polonia si ritroverà a dover sperare in un intervento da parte delle potenze che le avevano garantito la sicurezza. In base all'accordo del 21 e a successivi rafforzamenti, la Francia sarebbe dovuta intervenire subito contro la Germania per difendere la Polonia. Ma la Francia tergiversò perché, bloccata sulla propria frontiera, gli eserciti francesi e tedeschi si guarderanno per parecchio tempo in quella che è conosciuta come la strana guerra. Ma quanto pesò di più per la Polonia fu l'accordo Molotov-Ribbentrop. L'accordo fu firmato grazie all'abilità sovietica, che alla fine scelse quella che sembrava essere la soluzione migliore per gli interessi sovietici. Stalin sarà considerato una sorta di mago della politica internazionale all'interno dell'Unione Sovietica. Aveva realizzato da un lato il mantenimento della pace per l'URSS, il mantenimento dei vantaggi economici che arrivavano dagli accordi commerciali con la Germania, e dopo l'invasione tedesca il riposizionamento a Occidente dei confini sovietici, riconquistando senza colpo ferire quelle terre, parzialmente anzi quelle terre che erano state perse durante la prima guerra mondiale. L'accordo Ribbentrop-Molotov, o Molotov-Ribbentrop, a seconda da quale parte lo si voglia vedere, avvenne durante una trattativa molto dura, serrata, e condotta in parallelo, fu un negoziato durissimo, tra le delegazioni sovietica francese e britannica e la delegazione sovietica e nazista. Gli errori furono commessi dagli occidentali, ma fu soprattutto un elemento a far decidere Stalin l'impossibilità di poter attraversare la Polonia per andare ad aggredire la Germania a Oriente, impossibilità dovuta al fatto che i polacchi non vollero. La Polonia non volle consentire il passaggio dell'Armata Rossa sul suo territorio, perché temeva che una volta transitati da lì i sovietici non se ne sarebbero andati. Mosca scelse la soluzione più conveniente e lo fece senza pregiudizi, senza dubbi di carattere morale che nelle relazioni internazionali non esistono. E da quella firma, la Germania ebbe garantito il fronte orientale. Hitler di fatto manteneva la promessa fatta ai propri generali di non impegnare di nuovo le forze germaniche su due fronti, come era accaduto durante la Prima Guerra Mondiale. Ma era soltanto una cosa momentanea. Il piano Barbarossa era già stato approntato, previsto, così come gli stessi sovietici a loro volta conosceranno forse un po' più avanti le intenzioni tedesche. Fatto sta che con ciò termina la possibilità per la Polonia di continuare ad essere una potenza anche media all'interno di quel territorio, perché le due grandi potenze che non avrebbero dovuto allearsi alla fine si alleano, dimostrando l'equivoco di fondo, assieme ad altri, che c'era nella politica estera polacca, politica di una media potenza che dipendeva dalle scelte degli altri attori, di quelli più grandi in campo internazionale. Su tutto, e concludiamo la lezione, peserà, cioè sull'invasione, sulla conquista, la miopia dei generali polacchi e del mondo politico polacco, che non preparò un esercito adatto ad una guerra di movimento che si sarebbe combattuta. È un esercito che avrebbe dovuto combattere su due fronti, che fino alla fine pensarono che tedeschi e sovietici non si sarebbero messi d'accordo, e semmai fosse scoppiata la guerra sarebbe scoppiata con la Germania e non con l'Unione Sovietica. E con questo concludiamo la lezione di oggi. A presto.